Uomini e Profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie. L'alba del cristianesimo con Paolo Ricca. Quarta puntata. Tra Gerusalemme e Atene. Seconda parte.
Buona giornata a coloro che ci seguono in questa ricostruzione della storia della Chiesa delle origini. Siamo tra il primo e il secondo secolo della nostra era. Saluto Paolo Ricca che ci sta, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto. Grazie. Che ci sta raccontando questa storia avvincente e ancora aperta, se vogliamo, insomma. Però ecco, ce la sta raccontando dalle origini per vedere appunto come quel fenomeno che si è chiamato Chiesa, ma anche Cristianesimo, si è formato costruendo una sua identità rispetto al brulicante mondo circostante, come lei ci stava dicendo. E dunque, dicevamo l'altra volta che proprio per la vastità del problema del rapporto fra Atene e Gerusalemme, tra il cristianesimo nascente e la vasta cultura greca, su questo confronto ci fermiamo ancora una volta. E lei ci diceva l'altra volta che da subito vi è stata una duplice tendenza o di integrazione da una parte tra le varie appunto tradizioni, o invece di separazione da parte del cristianesimo che si è sottratto,
sì,
come
di
dire,
antagonismo,
ecco.
E appunto l'atteggiamento polemico antagonista, che considerava, come si diceva allora, vizi le virtù dei pagani, perché i pagani non potevano avere virtù ma soltanto vizi, e quindi un atteggiamento di rifiuto e di sostituzione. Allora la cultura cristiana deve sostituirsi a quella pagana, senza nessun compromesso, senza nessun tentativo di mediazione.
Ecco, adesso vedremo storicamente che cosa è accaduto, però appunto noi abbiamo voluto fermarci perché questo binomio accompagna poi intanto l'identità d'Occidente e poi anche una disputa filosofica e teologica. Ecco, adesso, senza magari voler arrivare alla radicalità con cui si è espresso Chesthoff, perché per cui da una parte Atene, dall'altra Gerusalemme, ma già Levinas, per esempio, più sfumato, mette in fondo un'Atene accanto a una Gerusalemme. Però ecco un esempio che forse altre volte abbiamo citato, è quello che fa Levinas di un Ulisse in fondo più rassicurato, perché poi è un eroe del ritorno, rispetto a un Abramo più scoperto, perché va dove Dio gli dice, ma non sa dove.
Non sa dove, sì. Beh, certamente, diciamo, Ulisse torna a casa e Abramo abbandona la casa paterna. E comunque bisognerebbe chiedersi se l'Ulisse che ritorna è lo stesso, identico Ulisse di quello che è partito. Probabilmente non lo è, quindi un ritorno sì, ma anche un cambiamento profondo che quantomeno avviene in Ulisse.
Non solo, ma anche appunto Ulisse è più solo di Abramo, perché Abramo ha Dio che gli dice che cosa deve fare.
Certo,
no?
Quindi... sì. E comunque appunto Abramo parte non di sua iniziativa, ma perché riceve una promessa, cioè di ricevere quella terra che egli in fondo non aveva mai avuto.
E quindi anche per lui forse è un ritorno in qualche senso.
In qualche senso anche per lui era un ritorno, sì, anche se però appunto lì non si sa bene dove si trovi questa terra, e quindi c'è un'itineranza, cioè la storia è aperta, ecco. Mentre Ulisse sa dove deve andare,
però non sa se ci arriva.
Quindi... Ah, beh, questo certamente.
ecco, ma questo, insomma, tanto per dare l'idea delle infinite querelle. Un'altra, per esempio, è quella su Prometeo, sulla quale si è soffermata a lungo anche Simone Weil, di cui parlavamo l'altra volta. Anche lì si possono dire tante cose, no?
Sì, lì naturalmente sì, ci sono tante letture possibili. È nota quella di Marx: pare che sua figlia un giorno gli abbia chiesto chi era il suo eroe, e Marx, senza esitare, ha detto Prometeo, perché Prometeo incarnava per lui le due figure, da un lato quella dell'umanità oppressa in qualche maniera da una divinità che la limitava e alla quale ora Prometeo ruba il fuoco e avvia la civiltà, e dall'altra però è anche un martire, no? L'umanità soffre in questa lotta eterna in qualche maniera con questa divinità che non muore mai, che in qualche modo viene continuamente reinventata, e allora appunto egli dice questa frase che è molto nota: nel calendario filosofico Prometeo è il più grande santo e il più grande martire. C'è qualcuno però che osserva, a torto o a ragione, che in fondo Prometeo figurerebbe bene anche in un calendario cristiano, nel senso che il gesto che egli compie nella Bibbia non sarebbe condannato, perché in fondo Prometeo realizza quello che è il compito che Dio nella Bibbia affida ad Adamo ed Eva, che è quello appunto di dominare la terra, di prendere possesso del mondo e di tutto quello che il mondo possiede, quindi anche del fuoco. In fondo Prometeo non ha bisogno di rubarlo, perché in qualche maniera nella Bibbia il fuoco Dio lo dà all'uomo.
Ecco, ma proprio per questo allora, ecco, per esempio c'è anche l'interpretazione di Simone Weil, appunto, che lo vede come il mediatore, la figura sacrificale, metaxylei dice, no? Quindi una sorta di figura cristica che, ecco, assume su di sé la sofferenza per portare salvezza all'umanità, ecco, nella forma del fuoco, ma comunque sia, insomma.
Naturalmente lì c'è il fatto che mentre Prometeo lo fa in polemica con Zeus, nella testimonianza cristiana invece Gesù lo fa in esecuzione di una volontà divina, cioè il sacrificio, diciamo così, non è un sacrificio che avviene contro, ma avviene con la volontà di Dio.
Sì, però allora in questo senso, allora se Dio o Zeus, a parte che appunto sono figure non coincidenti, ma insomma impongono questa sofferenza al giusto, allora lì Prometeo diventa una figura giobbica.
E difatti, insomma, ha anche questa dimensione.
Ecco, ma insomma questo noi lo stiamo dicendo non perché vogliamo approfondire questo quella figura, ma per dare l'idea che si potrebbe scavare all'infinito in questo fronteggiarsi di queste culture, da una parte appunto diverse, dall'altra però c'è questa comune anche aria mediterranea che in qualche modo crea queste figure di sofferenza, di redenzione.
Sì. Per questo personalmente non sono tanto d'accordo con quelli che vedono il rapporto tra cristianesimo e cultura greca in termini di antagonismo. Credo che non ci aiuta. Ci sono naturalmente delle differenze, anche delle differenze profonde, ma ci sono anche delle linee di continuità, delle affinità profonde che a una lettura non corsiva, bensì profonda dei testi e delle situazioni e anche proprio delle figure noi potremmo enucleare.
Ecco, però se non ci aiuta la lettura antagonista, però dobbiamo pur dire qual è invece la vera differenza, insomma, il vero scarto tra il pensiero cristiano, l'esperienza cristiana e invece anche la cultura greca.
Sì, ecco, dobbiamo riconoscere che ci sono delle differenze profonde. La prima è che nella tragedia greca l'esperienza di Dio è sostanzialmente legata al destino, al fato e in particolare al fato individuale, al massimo familiare, mentre nella Bibbia l'esperienza di Dio è sostanzialmente legata alla storia e alla storia di un popolo. E e ha una storia di liberazione. Cioè io conosco Dio nella Bibbia nel momento in cui vengo liberato, in particolare dunque dall'Egitto, dalla terra di servitù. La seconda differenza è naturalmente, e questa è una caratteristica veramente tipica della Bibbia, è l'idea del patto. Cioè tra Dio e l'uomo non c'è concorrenza, anche se c'è tensione, anche se ci può essere rottura, anche se c'è tradimento, se c'è infedeltà, ma non c'è concorrenza, c'è addirittura un patto che viene istituito, sia nell'antico che il nuovo patto, insomma tutta la storia è segnata da questa categoria.
E questa è poi cioè quella che si chiama fede, che non, nel mondo greco è un'altra cosa, cioè c'è la pietas verso gli dèi, c'è l'obbedienza, c'è, ma non c'è la fede, cioè questo legame
particolare che appunto è caratteristico della rivelazione biblica. E poi naturalmente sicuramente la differenza maggiore è quella poi tra l'altro che quando Paolo fa il suo discorso ad Atene è il punto di rottura con l'ascoltatore greco che gli dice su questa questione ti sentiremo un'altra volta, cioè non andare avanti, non ti voglio sentire, è il tema della risurrezione. Però il tema della risurrezione credo che lo dobbiamo vedere come paradigma in qualche maniera del nuovo, dell'assolutamente inedito nella storia. Credo che sia una prospettiva che manca nella cultura greca, dove la storia è vissuta piuttosto come circolarità, è vissuta come ripetitività, e dunque
manca la prospettiva in avanti.
Sì, non c'è in fondo nulla di nuovo e tutto si ripete. Invece, ecco, la risurrezione rappresenta il nuovo, rappresenta, come si dice nel gergo teologico, il fatto escatologico, cioè il fatto ultimo, il fatto definitivo, la rivelazione di qualche cosa che non c'era e che non era neanche mai stata pensata.
Che poi è quello che invece nel pensiero mondano e secolarizzato diventa quella che è l'idea del progresso, no? Dell'andare oltre, del superamento.
Sì.
E quando si dice le radici cristiane del moderno, sostanzialmente questo è, insomma.
Sì, sì, è certamente questo, e è anche naturalmente l'idea che la storia è il campo di azione di Dio e quindi anche il campo di azione dell'uomo, è il luogo in cui si manifesta la realtà di Dio e la realtà dell'uomo, e quindi essa si arricchisce di contenuti continuamente nuovi.
Ecco, in questa direzione è importante, beh, insomma tante cose sarebbero importanti, ma per dire, ecco, un'altra che costituisce un nodo abbastanza centrale è quella della dimensione tragica, che appunto nel pensiero greco è fortemente presente, perché appunto l'essere umano dipende da qualcosa che non può mai controllare, neanche gli dèi in fondo, no? Possono controllare il destino. Ecco, e anche su questo si è dibattuto, perché da un lato appunto qualcuno un po' semplicisticamente ha detto nel cristianesimo non c'è tragico perché c'è lieto fine, insomma, della risurrezione, però invece tutta la storia cristiana forte e accompagnata dalla dimensione del tragico. Ecco.
Sì. Ecco. Beh, il fatto stesso che il simbolo cristiano per eccellenza sia una croce è già di per sé il segno che il tragico non viene espunto, ma viene assunto, viene fatto proprio. Un altro fatto che merita di essere ricordato è che il risorto, Gesù risorto, porta nel suo corpo il segno dei chiodi e delle ferite al costato, il che significa appunto che il tragico, il dramma, la tragedia, la morte, la sofferenza, tutto ciò che l'accompagna, non è è vinto, ma è sempre ancora presente. Ecco,
ecco, io su questo voglio ricordare ancora una volta il volume, certo non in circolazione, ma insomma forse la cosa più bella e più completa che sia stata scritta, da Rinaldo Ottone, Il tragico come domanda, edito dal Pontificio Seminario Lombardo in Roma. Ah. E penso che da qualche parte si possa trovare, insomma, noi a suo tempo ne abbiamo parlato.
Speriamo.
Ma ecco, questa diciamo che è stata una premessa per dire il peso di questo confronto, però torniamo alla storia di questa comunità cristiana che ritaglia la sua identità dentro il mondo greco. L'altra volta lei ci ha portato dei testi di Giustino Martire, di Tertulliano, e non abbiamo avuto il tempo di fermarci su una cosa, cioè che al di là delle argomentazioni, no, che questi autori portano, lì abbiamo sentito un linguaggio che è cambiato, perché non è più il linguaggio narrativo biblico, ma argomentativo, non più sapienziale, ma concettuale, non più, come si può dire, omiletico, ma filosofico. Ecco, qui invece sì c'è stata una interazione.
Diciamo che la fede diventa argomentativa, comincia a ragionare, nel senso che a cercare degli argomenti in suo favore, quindi naturalmente comincia anche ad ascoltare le obiezioni che vengono da una cultura non cristiana e evidentemente comincia a far teologia, come si usa dire. Difatti questi apologeti, come Giustino Martire e gli altri, vengono giustamente considerati i primi teologi cristiani. Quindi, da un lato, è bello che la fede impari a dialogare, che non sia semplicemente una parola proclamata.
Però certo si perde quella profondità, immediatezza, quella... Si perde la voce, ecco, della fede, no?
Sì, si perde un pochettino la voce della fede, che viene affogata o quantomeno viene diluita nella rete dei pensieri costruiti intorno a lei per renderla più forte, ma forse appunto in realtà viene resa più,
chi lo sa,
ecco, discutibile.
A questo proposito c'è un passaggio molto bello di un libriccino di cui non parliamo da tanto tempo, forse non abbiamo mai parlato, di Sergei Avierintsev, che è questo straordinario studioso russo di letteratura bizantina, che tra l'altro è stato anche nostro ospite, il quale in questo libriccino uscito da Donzelli, Atene e Gerusalemme, nota come da un lato il linguaggio di tutta la letteratura greca sia sostanzialmente diverso da quello biblico, che appunto è narrativo, mentre l'altro è poesia, scrittura, tradizione letteraria, tragedia, epica, eccetera. Però poi fa una bella osservazione dicendo che entrambe le culture esprimono ciò che è essenziale nella loro vita attraverso la parola. Ecco, questo secondo
questo
me
è molto bello, sì, molto, molto vero.
È ancora, cioè, un terreno da esplorare, questa...
È un terreno da esplorare, ma nello stesso tempo abbiamo già, diciamo, questa nozione fondamentale del logos, che è comune della parola, appunto, o anche del discorso, che è comune alla cultura greca e a quella biblica, naturalmente non solo, ma a queste culture, anche ad altre, però certamente sia nella cultura greca che nella cultura biblica, in fondo la parola è ciò che esprime l'umanità e la divinità, e la divinità, cioè è esattamente il punto di incontro tra le due. Naturalmente può anche essere scontro, ma può anche essere veramente il luogo in cui Dio e l'uomo diventano uno in qualche maniera, cioè realizzano la forma più alta della comunione. Quindi la parola, in fondo, è la salvezza veramente dell'umanità, cioè è quello strumento miracoloso e meraviglioso mediante il quale comunichiamo gli uni con gli altri e comunichiamo anche con Dio.
Ecco, quindi questa chiesa comincia a lavorare intorno a parole e logos, così andando dall'una all'altra.
Eh sì, insomma, e non è un caso che appunto questa nozione di logos sia centrale, ad esempio, nell'Evangelo di Giovanni, che è uno degli Evangeli ponte, se vogliamo, pur essendo così categorico su tante questioni, ma sul piano del linguaggio è uno dei più vicini alla sensibilità letteraria greca. E quindi, appunto, non è un caso che abbia questa centralità, come non è un caso che abbia la centralità che ha nella letteratura degli apologeti, nella elaborazione degli apologeti, che appunto sono, non a caso, i fondatori della Chiesa del dialogo. Come si realizza questa Chiesa del dialogo? Centrando il discorso intorno al logos, alla parola.
Ecco, però Chiesa del dialogo, ma sempre sul piano storico c'è invece un altro elemento di assoluto rilievo. Lei diceva l'altra volta Tertulliano che lascia la grande chiesa e va con i montanisti, che era questa setta poi prevalentemente di donne, anche non so se l'altra volta l'abbiamo detto, che però vengono come dire espulsi dalla chiesa. Ecco, quindi comincia a nascere anche però in mezzo a questa grande unione anche invece una prima divisione, separazione nella chiesa ufficiale e la chiesa invece marginale, l'ortodossia, l'eresia.
E sì, nasce il grande conflitto tra quello che viene chiamato eresia e quello che viene chiamato ortodossia.
Ma è curioso che non siamo ancora arrivati alla definizione di una chiesa vincente.
No.
E ecco, quindi siamo ancora tra perdenti, però.
Sì, o quantomeno, sì, è
ecco,
molto
ancora
interessante.
Ancora infieri.
Tutte e ecco, due sono infieri.
Ecco, però già ci si divide. Chi?
Ma pian pianino, già nel secondo secolo è chiarissimo il discorso, del resto c'è già anche nel Nuovo Testamento.
Ecco, ma come si determina che qualcuno detiene la verità su qualcun altro?
Questo è difficile dirlo, è molto difficile dirlo.
Ma per esempio c'era una consapevolezza, cioè io sono ortodosso e quello è eretico?
Sì, nel senso che c'è la cosiddetta regula fidei, che è un po' il principio di continuità dal tempo delle origini fino al periodo in cui noi ci collochiamo intorno dunque nel secondo secolo, seconda metà del secondo secolo, ecco, è la regola della fede, cioè la regola sostanzialmente in base alla quale si confessa Gesù Cristo. Tutto ruota intorno a questo tema. Che cosa significa confessare Gesù Cristo Signore e Salvatore? Questo è il nodo. Intorno a questo nodo si creano dei sistemi, o se non proprio dei sistemi, comunque dei nuclei dottrinali diversi, alcuni appunto ortodossi, altri eterodossi. Ma quello che è interessante a questo proposito è sfatare un pochettino l'idea corrente secondo la quale prima venne l'ortodossia e poi, come una sua devianza o degenerazione, la eterodossia, la eresia. Non è vero. In realtà tante posizioni che poi furono condannate come eretiche risultano essere le prime posizioni manifestatesi all'interno della tradizione cristiana nascente. Faccio un esempio per chiarire. Gesù, Dio, ecco, Dio nel senso vero Dio, vero uomo, Concilio di Calcedonia del 451, è presente già anche nel Nuovo Testamento, però non è la posizione dominante, è una posizione marginale. Quella dominante è di un Gesù che è adottato figlio di Dio, ma che non lo è per natura propria. Capisce? Cioè questo adozionismo, ad
quindi
esempio.
Quindi si potrebbe dire che l'ortodossia nasce eretica, mettiamo.
Cioè, sì, in un certo senso si può persino dire questo, è un paradosso,
sì.
Ma lo si può persino dire. La realtà è questa, che c'è stato un processo di chiarificazione della identità di Gesù, perché poi in fin dei conti è questo il problema, e naturalmente anche della fisionomia di Dio. Ecco, sono questi due nodi. l'identità di Gesù, la fisionomia di Dio, cioè questo Dio che ha un figlio che si manifesta in queste forme. Ecco, chi è, com'è fatto, diciamo.
Ecco, ma lei lo chiama di chiarificazione, e non potrebbe essere invece un processo che ha oscurato quello che forse all'origine poteva essere più semplice, più prendibile, più...
Ecco, allora qui, certo, l'osservazione è pertinente, ecco. E qui, a un certo punto, ci troviamo sul confine tra fede e confessione di fede. Cioè, appunto, in fondo, il rapporto con Gesù è quello che è il cuore del cristianesimo. Questo rapporto con Gesù lo si può vivere in modi diversi, questo indubbio. A un certo punto nella tradizione cristiana si è affermata la natura divina e umana di Gesù. Ecco, personalmente io condivido questa...
Quello che si è affermato.
Io lo condivido, ma capisco benissimo che si possa anche avere delle posizioni diverse che non sono necessariamente meno vive, meno vere, meno intense. Io conosco, ad esempio, delle persone che non credono nella divinità di Gesù, ma hanno un rapporto profondissimo con lui. Cioè, non bisogna confondere, appunto, le formulazioni della fede con l'intensità e l'autenticità del rapporto di fede. Però, appunto,
certo, qui è difficile, insomma, capire un po' non dove sta la ragione o il torto, ma insomma anche che cosa è successo, perché da una parte capisco quello che lei dice, la chiarificazione, perché se non ci fosse un tentativo di questo genere, il cristianesimo potrebbe essere anche un coacervo di idee le più disparate, le più...
Credo che sarebbe anche scomparso dalla faccia.
O sarebbe scomparso, o sarebbe quella cosa forse un po' generica che sta magari rinascendo adesso in tante...
Ecco, sì.
Quindi capisco anche il senso di questo. Però certo, ecco, forse il problema è proprio che questa esigenza di chiarificazione a un certo punto si chiude quando si stabilisce questo,
ecco,
è così, quest'altro
chiude,
è così, cioè, e quindi non si chiarifica
giusto,
più niente.
Si chiude ma non chiude, cioè si chiude nel senso che c'è una ortodossia che poi diventa dominante e quindi diventa anche esclusiva. Però il problema è continuamente riaperto, continuamente riproposto, per cui lei trova... non so, nel XIX secolo tutta la corrente del protestantesimo liberale, per fare soltanto un esempio, che riprende in pieno tutte le tesi della umanità di Gesù, ma con una, ripeto, con una intensità e una veracità di rapporti che francamente rendono molto bene tanti aspetti dell'Evangelo, anche se non possiamo considerarle, diciamo, formalmente ortodosse.
Quindi lei dice nonostante la storia della Chiesa, nonostante i dogmi, nonostante i vari concili, però questa vivezza si è tenuta, insomma, questa problematicità
si è tenuta.
Non è stata spenta.
Sì, ecco. Perché Gesù non l'ha spenta lui, così come c'è testimoniato nel Nuovo Testamento, Gesù ha posto la domanda: chi dite voi che io sia? Ma non ha dato la risposta. Quindi c'è veramente una grande apertura e, in secondo luogo, e questo è molto importante, Gesù ha dato molto più importante all'atto di fede, cioè a questo abbandono in lui o in Dio, a questo slancio dell'anima che si fida, piuttosto che alla formulazione dottrinale della fede, sulla quale Gesù ha insistito, devo dire, molto poco, per quel che sappiamo. Quindi appunto, diciamo, l'ortodossia è importante per quello che abbiamo detto, cioè per dare un volto, una fisionomia al cristianesimo, senza la quale francamente non si saprebbe che cos'è. Ma non bisogna... appunto, non bisogna identificare la fede con la sua formulazione verbale. Sono due cose molto diverse, anche se sono collegate.
Ecco, a proposito di questo, lei prima tra l'altro ha citato il Vangelo di Giovanni, una delle battaglie decisive tra queste varie scuole si è giocata sul terreno della gnosi, che è, insomma, credo che i nostri ascoltatori lo sappiano, ma quel vastissimo movimento che ha percorso trasversalmente molte culture, ecco, molte tradizioni, molte religioni. Ecco, il rapporto che il cristianesimo nascente ha avuto con la gnosi, come si è...
Guardi, qui abbiamo le due cose di cui abbiamo parlato già in queste due trasmissioni. Cioè, da un lato c'è stato poi alla fine un rifiuto radicale della gnosi e dall'altra invece c'è stato un cristianesimo gnostico. Ci sono dei Vangeli gnostici, come si sa, e come oggi sono stati pubblicati e sono accessibili a tutti.
Ma anche l'Evangelo di Giovanni, per qualche misura e per qualche linguaggio, se vogliamo, è gnostico.
Per il linguaggio è totalmente gnostico, molto gnostico, diciamo, più prudentemente. Ecco, ma come contenuto è radicalmente antignostico. Vede, un'affermazione come quella, che è un po' il cuore di tutto l'Evangelo, la parola è stata fatta carne, è una bestemmia per uno gnostico. Perché la parola può essere tutto tranne che carne. E appunto, questo è documentato anche da studi approfonditi, è intenzionale. Se poi noi passiamo alle lettere di Giovanni, che sono un pochettino più tardive, vediamo ancora più chiaramente che l'obiettivo di queste lettere, e quindi di tutto il discorso dell'evangelista Giovanni, è contro quelli che negano l'incarnazione.
Quindi è come se fosse fatto, lei dice, per chi conosce il linguaggio gnostico, cioè lo usa, lo consuma, i figli della luce, eccetera, eccetera, ma per dire, guardate che però non è questo, ma è la carne.
È la carne, sì, esattamente. Sì. Quindi lui appunto si parla come gnostico per dire il contrario di quello che dicono gli gnostici, i quali peraltro anche qui... Hanno avuto un'importanza notevolissima, perché diciamo pure che sono stati i primi intellettuali, in sostanza, all'interno del cristianesimo, a combattere un cristianesimo un pochettino infantile dal punto di vista dottrinale.
E hanno un po' trasandato.
Un po' trasandato, ecco.
Quindi loro... questo fascino della gnosi, del sapere, della coscienza.
Del conoscere, sì, del conoscere. E appunto c'è questo fascino e loro... Ma soprattutto loro vogliono dare delle risposte alle domande alle quali la fede ortodossa, chiamiamola così adesso, non riesce veramente a rispondere. Ad esempio, unde malum, è una citazione da Tertulliano, famosissima, da dove viene il male? Cioè, da dove viene questo serpente famoso del racconto della Genesi? E la Bibbia non lo dice, lo gnostico te lo dice. Ecco. E così via, cioè, unde Deus? L'altra domanda, da dove viene Dio? La Bibbia non lo dice, dice Dio creò, Dio disse, eccetera, ma non ha, ecco, allora è un sapere molto raffinato, anche molto fantasioso, diciamo pure, certe volte molto stravagante, ma che soddisfa perché appunto non indietreggia davanti a nessuna domanda. E questa è stata la forza di questi gnostici, i quali non a caso hanno creato delle scuole. Loro non hanno creato delle chiese, una chiesa alternativa come Marcione e altri, ma delle scuole, cioè dei luoghi in cui si approfondiscono le questioni e non ci si accontenta del catechismo, potremmo dire.
Ecco, poi anche questa visione del mondo così negativa è molto realistica, dopo tutto, no? Perché...
Esattamente, è molto realistica e quindi convince.
Convince.
Ecco. E perciò la gnosi è stata una grandissima concorrente del cristianesimo e, diciamo, anche una grande tentazione in un certo senso, perché era facile avventurarsi verso questi mondi che sono poi l'aldilà, l'esplorazione dell'aldilà, la descrizione dei viaggi dell'anima.
Sì, sono poi appunto schematismi molto complessi, molto esoterici, eccetera. Però effettivamente, come dire, attribuire il male al cattivo demiurgo è una bella soluzione per il male del mondo.
Sì, è una bella soluzione.
Perché appunto altrimenti unde malum.
Perché altrimenti lo devi attribuire a Dio. E allora il cristianesimo ortodosso, diciamo, si trova in questa contraddizione, che da un lato non lo vuole attribuire a Dio, dall'altro neppure all'uomo, nel senso che l'uomo ascolta questo serpente, ma non è il serpente. E insomma, no, allora appunto da, ma da dove viene?
Ecco, tra l'altro questi gnostici erano così alternativi all'idea di un logos che si fa carne, che addirittura hanno dei problemi proprio sui fondamenti del cristianesimo, cioè sulla morte e resurrezione di Gesù.
Sì, loro, il corpo di Gesù era un corpo, per così dire, appiccicato al Cristo pneumatico, al Cristo spirituale, al vero Cristo. Quindi sia l'incarnazione è apparente e naturalmente anche la morte è apparente. Il corpo che muore sulla croce non è il corpo di Cristo, ma è il corpo appiccicato, per così dire, a Cristo.
Quindi una specie di ombra di controfigura, insomma.
Ecco, no? Esattamente. Ecco,
tra l'altro lei ci ha portato appunto un testo che adesso non leggiamo, di Valentino, appunto un testo gnostico, che racconta appunto tutte queste figure vere e false di Cristo, no?
Sì.
Sorta, come in uno specchio, ecco, come se si vedesse.
Esattamente, come in uno specchio. E naturalmente lei capisce che questo colpiva, o meglio annullava, quello che è invece proprio il centro
della fede cristiana. Lo scandalo anche.
Il centro è lo scandalo, ma proprio perché scandalo, naturalmente molta gente gradiva di più questo.
Un po' meno scandalo.
È meno scandalo.
È un po' più gnosi.
È un po' più, sì, un po' più gnosi, un po' più spirito, un po' più...
Senta, ecco, ma la Chiesa del tempo che stiamo esaminando, cioè secondo, terzo secolo, come si esprime?
Dunque, la Chiesa ha condannato, soprattutto il grande Ireneo, ha capito meglio di altri quali rischi c'erano nell'ognosticismo e ha svelato come il cristianesimo, se voleva restare fedele a se stesso, non poteva diventare gnostico. Ma nello stesso tempo, quello che viene chiamato giustamente il trauma gnostico, quello il cristianesimo lo ha subito fortissimamente, e in fin dei conti è diventato gnostico, parzialmente gnostico, suo malgrado.
In che senso?
Nel senso, ad esempio...
In che espressioni?
Ecco, ad esempio, una delle dottrine gnostiche era quella delle tradizioni segrete, cioè la Bibbia va bene, la Sacra Scrittura, però ci sono delle verità divine che Gesù ha trasmesso oralmente, che soltanto oralmente sono arrivate fino al gruppo gnostico, naturale, alla scuola gnostica, che le rivela a tutta la cristianità.
Quindi le tradizioni esoteriche.
Tradizioni esoteriche e la tradizione orale. Ora, appunto, la Chiesa ha condannato l'ognosticismo, però poi questa dottrina della tradizione orale, parallela alla parola scritta, la Chiesa l'ha utilizzata per giustificare tante dottrine e prassi che nella Bibbia non ci sono, ma nella Chiesa ci sono. E questo è uno. Poi c'è l'altro punto molto importante, ed è che gli gnostici dividevano anche la comunità stessa e l'umanità in spirituali, psichici, ilici, cioè gli uomini spirituali, i pochi eletti, poi quelli psichici che erano così metà e metà, e poi i materiali, la gente materiale che non si salvava. Ecco, questa distinzione, che è indubbiamente contraria alla visione cristiana della Chiesa come comunità fraterna,
di uguali.
Ecco, come comunità di uguali, questa distinzione è rientrata quando nella Chiesa è nata la divisione, addirittura la differenza non solo di funzioni, ma di natura, tra clero e laicato.
Quindi la classe sacerdotale, secondo lei, è un residuo gnostico.
È un residuo gnostico. E poi non parliamo del rifiuto del corpo, cioè c'è tutta una tradizione cristiana.
E del mondo.
E fuga mundi, la famosa fuga dal mondo, questa emigrazione, no? Che viene interpretata come l'espressione suprema del cristianesimo. Beh, tutto questo ha avuto un peso notevolissimo nella storia del cristianesimo ed è gnosticismo puro, perché quello è quello che facevano loro, insomma, cioè via da questa. Siamo stranieri. Questa non è casa nostra.
Stranieri, però c'è anche, come dire, nel cristianesimo puro e non gnostico, non l'essere stranieri,
sì,
e peregrinanti.
Ecco, ma lì lo straniero, in quanto non sei ancora nella Gerusalemme celeste, non sei ancora arrivato a questa terra di cui parlavamo parlando di Abramo, cioè questa terra promessa che sta ancora davanti a te. Lo straniero gnostico è un po' diverso, è lo straniero di questa scintilla divina nascosta nel corpo che deve essere risvegliata e ricongiunta con la divinità alla quale essa in fondo appartiene, di cui è parte. Si potrebbe quasi dire che lo gnosticismo non è una religione di salvezza dell'uomo, ma di salvezza di Dio. È Dio che deve essere salvato, un Dio che si è perso e si è appunto confuso con la materia, per cui bisogna andarlo a cercare, risvegliare là dove uno non sospetterebbe che c'è, per frammenti, si capisce, per essere ricomposto nella sua unità originaria, ricollegando e riportando queste scintille divine sparse per il mondo nel Dio, nell'uno.
Bene.
Originario.
Grazie allora Paolo Ricca. Anzi, volevo avvertire che, un po' per non spostare troppo la nostra programmazione, sabato e domenica prossimi faremo due puntate di questa Alba del Cristianesimo, quindi un doppio lavoro, due puntate insieme, e poi invece cominceremo con Anna Arendt, come avevamo previsto dalla settimana seguente. Sabato prossimo allora l'identità cristiana in rapporto a Roma, e poi nella puntata conclusiva di domenica cos'è previsto?
È previsto
un seguito, diciamo.
Beh sì, ma è previsto la reazione pagana.
Va bene, allora grazie, a sabato prossimo questa volta. Io ringrazio naturalmente la nostra redazione, Loredana Rotundo, che è anche in regia, Flavia Pesetti, che è la curatrice del programma, Enrico Murgia alla parte tecnica, Cristiana Munzi per la consulenza musicale e Sara Regnoli dell'Università di Roma alla Sapienza. Grazie, a sabato prossimo.